Parole di Storie presenta. Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Prima puntata. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di legno, di quelli che d'inverno si mettono nel camino per accendere il fuoco. Un bel giorno, questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname. Il suo nome era Mastro Antonio, ma tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia, perché aveva la punta del suo naso rossa e lucida come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto, si fregò le mani e borbottò:
Questo legno è capitato a tempo, voglio farne una gamba di tavolo.
Detto, fatto. Prese subito l'ascia affilata per levargli la scorza, ma quando stava per battere il primo colpo,
non mi picchiare tanto forte,
disse una vocina sottile sottile. Figuratevi come rimase Mastro Ciliegia. Girò gli occhi intorno alla stanza per vedere di dove mai fosse uscita quella vocina, ma non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel sacco dei trucioli e della segatura e nessuno. Allora aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno.
Ho capito. Si vede che quella vocina me la sono figurata io.
Mastro Ciliegia riprese l'ascia in mano e tirò giù un colpo sul pezzo di legno.
Ai, ai, m'hai fatto male!
Gridò forte la solita vocina. Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua ciondoloni, giù, giù, fino al mento, e cominciò poi a tremare dallo spavento e disse, balbettando:
Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi, oi, eppure qui non c'è nessuno, che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino. No, non può essere, è un pezzo di legno da caminetto come tanti, e che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'aggiusto io.
E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e lo sbattacchiò senza pietà contro i muri della stanza. Poi restò in ascolto per sentire se ci fosse ancora qualche vocina, ma non sentì nulla.
Ho capito.
Disse ridacchiando e arruffandosi la parrucca.
Si vede che quella vocina che ha detto oi, oi, via, me la sono figurata io. Avanti, rimettiamoci a lavorare.
Prese in mano la pialla per ripulire il pezzo di legno e mentre lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina.
Smetti! Smetti, così mi fai il solletico, smetti!
Questa volta il povero Mastro Ciliegia cadde giù come fulminato. Il suo viso pareva trasfigurato dalla gran paura. In quel momento bussarono alla porta.
Passate pure,
disse Mastro Ciliegia. Entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo. Il suo nome era Geppetto, ma i ragazzi del vicinato lo chiamavano Polentina a causa della sua parrucca gialla che somigliava proprio alla polentina di grano turco, ma guai, guai a chiamarlo, polentina. Buongiorno, Mastro Antonio, disse Geppetto, ma che cosa fate per terra?
Insegno l'alfabeto alle formiche, via.
Buon pro vi faccia. Chi vi ha portato da me, compare Geppetto?
Oh, le gambe. Sappiate, Mastro Antonio, che sono venuto da voi per chiedervi un favore.
Eccomi qui, pronto a servirvi,
replicò il falegname, rialzandosi sui ginocchi.
Stamani m'è piovuta nel cervello un'idea.
Sentiamola.
Ho pensato di fabbricarmi un bel burattino di legno.
Un burattino?
Sì, ma un burattino che sappia ballare.
Ballare?
Tirare di scherma e fare i salti mortali.
Sì,
ecco, con questo burattino voglio girare il mondo per guadagnarmi un tozzo di pane e un bicchier di vino. Che ve ne pare?
Bravo, Polentina! Gridò una vocina. A sentirsi chiamar Polentina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone.
Ma, Mastro Antonio, ma perché mi offendete?
Io, ma chi vi offende? Chi vi offende?
Mi avete detto Polentina,
ma non sono stato io.
Ah, sta un po' a vedere che sono stato io.
Io dico che siete stato voi. No, sì, no, sì, no, sì, no, sì.
E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti. E s'azzuffarono fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastro Antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto s'accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname.
Rendimi la mia parrucca,
gridò Mastro Antonio,
e tu rendimi la mia e rifacciamo la pace, avanti.
I due vecchietti si strinsero la mano e fecero pace.
Dunque, compar Geppetto.
Sì?
Qual è il piacere che volete da me?
E niente, vorrei un po' di legno.
Un po' di legno?
Per fabbricare il mio burattino solo, Che fate, me lo date?
Mastro Antonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato causa di tante paure, ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno sgusciò dalle sue mani e andò a battere con forza negli stinchi del povero Geppetto.
Io e con questo garbo, ma accidenti, Mastro Antonio, che voi regalate la vostra roba, ma avete quasi rotto una gamba, accidenti.
Vi giuro, Mastro Geppetto, che non sono stato io.
Ecco qua, allora sarò stato io, magari. La colpa è di tutto questo legnaccio.
Eh sì, lo so che la colpa è sua, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe.
Io non ve l'ho tirato, ve lo giuro, bugiardo!
Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina.
Asino,
Polendina.
Samaro,
Polendina.
Brutta scimmiotto, Polendina!
E a sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul falegname e s'azzuffarono un'altra volta. Dopodiché i due compari si strinsero la mano e rifecero la pace. Poi Geppetto prese il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastro Antonio, se ne tornò zoppicando a casa. La casa di Geppetto era una stanzina che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto. Dipinto, sì, sul muro. E accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo, davvero, Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si mise a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? Disse fra sé e sé. Lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Pinocchio, sì. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi, Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene, e come il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, cominciò a lavorare e gli fece subito i capelli, poi la fronte e poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano, ma si muovevano proprio, e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, ci restò quasi male. Occhiacci di legno, ma perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso, ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere. E cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarglielo, ma più lo ritagliava e più quel naso impertinente diventava lungo, lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. E smetti di ridere, sai? Disse Geppetto, ma fu come dire al muro. Smetti di ridere, ti ho detto! Avanti, smetti! Urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua, enorme. Geppetto finse di non vedere e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su. E che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano al burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!» E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la mise in capo. A quello sgarbo insolente, Geppetto si fece triste e, voltandosi verso Pinocchio, gli disse «Birba d'un figliuolo! Birba d'un figliuolo! Non sei ancora finito di fare!» E già comincia a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male, male. Ora restavano da fare le gambe e i piedi. E quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Aio, me lo merito, sì. Dovevo pensarci prima. Ormai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe ancora aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre, correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada fuori e si dette a scappare. Via, via! E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio correva, correva a salti come una lepre, e battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini. Piglialo! Piglialo! Acchiappalo! Fermatelo! Urlava Geppetto, ma la gente che era per strada, vedendo correre il burattino di legno, si fermava incantata a guardarlo proprio e rideva, rideva e rideva. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada. Pinocchio, che tentò di passargli in mezzo alle gambe, si impigliò e il carabiniere lo acciuffò subito per il naso e lo riconsegnò nelle mani di Geppetto, il quale, arrabbiatissimo, volle dare una bella tirata d'orecchi a Pinocchio. Figuratevi come ci rimase quando, nel cercargli gli orecchi, insomma, non gli riuscì proprio di trovarli. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo:
«Andiamo a casa! Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti, Pinocchio!»
Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto qualcuno lì intorno prese le parti di Pinocchio.
«Oh, povero burattino!» dicevano. «Ha ragione a non voler tornare a casa!
Eh sì,
e chissà come lo picchierebbe quello maccio di Geppetto!»
E gli altri aggiungevano malignamente:
«Quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi, a pezzi!» Oh,
insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì, per difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando:
«Sciagurato figliuolo! Sciagurato figliuolo! E pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene! Oh, oh, mi sta bene! Oh, sciagurato! Dovevo pensarci prima!»
E così, mentre il povero Geppetto veniva condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso i campi per tornarsene a casa. Giunto dinanzi a casa, trovò la porta socchiusa, la spinse, entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece:
«Cri, cri, cri!»
«Chi è? Chi mi chiama? Chi c'è?» disse Pinocchio tutto impaurito.
«Sono io, cri, cri, cri!»
Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo. Un grillo enorme che saliva lentamente su per il muro. «E tu chi sei?»
«Io sono il grillo parlante, cri, 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 e abito in questa stanza da più di 100 anni.
Oggi però questa stanza è mia, e se vuoi farmi un vero piacere, vattene via, subito, senza nemmeno voltarti indietro!»
«Io non me ne andrò di qui, se prima non ti avrò detto quel che ho da dirti, ed è una gran verità, cri, cri, cri!»
Dimmela avanti e spicciati!»
«Pinocchio!» «Pinocchio, guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna, cri, cri, cri! Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente, cri, cri, cri!»
«Ah, canta pure, grillo mio, come ti pare piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi.
Vale a dire?
Vale a dire, mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà pure studiare, e io, a dirtela in confidenza, di studiare proprio non ne ho punto voglia.
No,
io mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido, ecco. E che c'hai da ridere?
Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro, e che tutti ti si piglieranno gioco di te, somaro!»
«Sta zitto, grillaccio del malaugurio!» gridò Pinocchio, ma il grillo, che era paziente e filosofo, continuò a dire:
«E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto per guadagnarti onestamente un pezzo di pane, anche solo un piccolo mestiere?»
«Ah, vuoi che te lo dica?» replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. «Fra tutti i mestieri del mondo ce n'è uno solo,
uno solo che veramente mi va a genio.
Ah, e questo mestiere quale sarebbe?
Quello di mangiare. Mangiare.
Mangiare.
Mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.
Per tua regola, caro Pinocchio, tutti quelli che fanno questo mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione.
Bada, grillaccio del malaugurio, che se mi monta la pizza, guai a te.
Povero Pinocchio, mi fai proprio impressione. Cri, cri, cri.
Perché ti faccio impressione?
Perché sei un burattino. E quel che è peggio, perché hai la testa di legno.
Ah sì? A queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato, prese sul banco un martello di legno e lo scagliò, vum, contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colpì in pieno, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri, cri e cri, e poi rimase lì, stecchito e appiccicato alla parete. E intanto cominciò a farsi notte, e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto, sì, e difatti dopo pochi minuti l'appetito diventò fame, e la fame, dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi, ma una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare, dove c'era una pentola che bolliva, e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro, ma la pentola era dipinta sul muro. Figuratevi come restò. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari un po' di pane secco, no? Un osso avanzato al cane, un po' di polenta muffita, una lisca di pesce, insomma, di qualche cosa da mangiare, ma non trovò nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva, cresceva, cresceva sempre, e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare e sbadigliare. Allora, piangendo e disperandosi, diceva: «Il grillo parlante aveva ragione. Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ecco, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia che è la fame!» Quand'ecco gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo. Corse verso la spazzatura e prese quel coso tondo, tondo e bianco. Era un uovo, davvero! La gioia del burattino fu immensa. Credendo quasi che fosse un sogno, il povero Pinocchio si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava. E ora come lo cuocerò? Ne farò una frittata? Una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto. O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? O se invece lo cuocessi così da poterlo bere? No. La più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo. Detto fatto, prese un tegamino sopra un caldano pieno di brace, accesa, mise nel tegamino invece d'olio o di burro un po' d'acqua, e quando l'acqua principiò a fumare, tac, 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 spezzò il guscio dell'uovo e d'improvviso venne fuori un pulcino. Un pulcino, vero, tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse:
«Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. Arrivederla, stia bene e tanti saluti a casa. Cipi, 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 cipi». Ciò detto, distese le ali e, infilata la finestra che era aperta, se ne volò, via, a perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì, come un balocco, con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. E quando si riprese cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione, e piangendo diceva: «Eppure il grillo parlante aveva ragione! Se non fossi scappato di casa e se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame! Oi, oi, oi! Che brutta malattia! Che è la fame! Oi, oi, oi!» E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a calmarlo, pensò di uscire di casa e di andare al paesello vicino nella speranza di trovare qualche persona generosa che gli facesse l'elemosina, no? Un po' di pane, via. Ma proprio quella era una nottataccia. D'inferno pareva. Tuonava forte, forte. Lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco. Un ventaccio freddo, freddo fischiava rabbiosamente e sollevava un nuvolo di polvere e faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, ma la fame era più forte della paura ed infatti accostò l'uscio di casa e corse fuori, fuori nella notte. Gli bastarono un centinaio di salti per arrivare al paese, dove tutto buio stava e deserto, e le botteghe erano chiuse, le porte di casa erano chiuse, le finestre erano chiuse, e nella strada nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, si attaccò al campanello d'una casa e cominciò a suonare, a suonare, a suonare, dicendo di sé: «Qualcuno si affaccerà! Aprite, aprite!» Difatti si affacciò un vecchino col berretto da notte in capo, il quale gridò tutto stizzito: che cosa volete a quest'ora? Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane, signore?
Un po' di pane?
Sì, c'ho una fame da lupi.
Aspetta lì, che torno subito.
Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio:
«Ehi, dove sei?
Son qua, signore.
Vieni, fatti sotto e apri il capello bene. Ci sei?»
Pinocchio si levò subito il suo capelluccio, ma d'improvviso sentì piovere addosso un'enorme cascata d'acqua che lo bagnò tutto, dalla testa ai piedi. Il povero burattino tornò a casa bagnato come un pulcino, sfinito dalla stanchezza e dalla fame. Non aveva più forza per stare in piedi. Si pose a sedere, appoggiando i piedi fradici sopra un caldano pieno di brace accesa, e si addormentò. E nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco, adagio adagio, e gli si carbonizzarono e diventarono di cenere. E si addormentò. E nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco, adagio adagio, gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire e a russare, come se i suoi piedi fossero quelli d'un altro. Finalmente, sul far del giorno, si svegliò. Qualcuno aveva bussato alla porta.
«Chi è?»
«Sono io!»
Quella voce era la voce di Geppetto.
Ciao! Se ti è piaciuta questa avventura e vuoi seguire le altre storie fantastiche da noi pubblicate, potrai trovarle riunite in un solo podcast. Ti basterà andare sulla pagina del nostro sito web dedicata agli audiolibri e scegliere quella che più ti piace. Troverai fiabe, favole, leggende, storie dalla mitologia, racconti e tanto altro ancora. Paroledistorie.net. E buon ascolto.